www.dj.it e la storia continua.
Fare delle conferenze incentrate o su oggetti che provengono dal proprio patrimonio, spiegandone le funzioni, la storia, eccetera, oppure su argomenti di interesse locale che abbiano avuto negli ultimi tempi qualche aggiornamento e qualche motivo per essere presentati o ripresentati, come sarà per la prossima volta, nuovamente al pubblico. Questa sera abbiamo con noi il dottor Raffaele Baroppio, che tra l'altro è già stato apprezzato in una serata precedente dell'anno scorso, che ha una biografia molto ricca perché è medico, ma scrive molto di vari soggetti. Per esempio si è occupato e si occupa tuttora di filatelia, addirittura anche un giornalista scrittore ufficiale dell'Unione Stampa Filatelica Italiana. Fa parte della società Arte Storia di Legnano, è iscritto all'Associazione Medici Scrittori, che medico lo è per forza, italiani, e poi ha avuto anche una serie di riconoscimenti sulla sua attività letteraria. Per esempio ha vinto un premio nazionale, il primo premio, per un racconto che si intitolava Il venditore di limoni, ha anche vinto un premio letterario indetto dall'Ordine Provinciale dei Medici e dell'Odontoiatri, sempre per i medici che scrivono, evidentemente. E poi ha una lunga serie di titoli, qui ve ne leggo qualcuno: Da Malabrocca, Il venditore di limoni, Nerina e altri racconti, Da Legnarello Legnano tra storia e filatelia, e il libro che ha già presentato qui, Tra due battaglie, dove si parla della vera storia della patera di Parabiago, e poi La banda della costa, che è di pochi anni fa, nel 2015. Questa sera invece ci parlerà di una ricerca che poi si è trasformata appunto in questo testo, che si chiama Medico al tempo della peste. Giova ricordare che forse arriva anche a proposito di questi tempi, perché sapete che a Nerviano è nato una rievocazione storica che ricorda la peste del Manzoni e il relativo lazzaretto, e è appena stata fatta una serata a Nerviano, che probabilmente rifaremo anche qui, perché poi che presentava documenti scoperti recentemente proprio sulla peste nella città di Nerviano. Ringrazio a voi di essere venuti e cedo la parola a Raffaele, che racconterà appunto del suo lavoro.
Grazie Piero, grazie a voi per la vostra presenza. Avrei dovuto presentare semplicemente questo libro, Un medico al tempo della peste, ma parlando con Piero e Paolo, non sono apostoli ma sono cultori della storia locale, si era deciso di non limitare il discorso a questo libro, ma di dire qualcosa di più sulle pesti e sulle pestilenze. Questo è la copertina di Propone Parallelo. La peste o le pestilenze in passato venivano definite come tutte quelle patologie che erano caratterizzate da elevata mortalità e da importante diffusione, quindi non solo la peste vera e propria, ma anche il colera, il vaiolo e il tifo. Oggi correttamente identifico una malattia batterica che si presenta sostanzialmente in tre modalità: c'è la variante bubonica, quella polmonare e quella setticemica. La trasmissione come avviene? All'uomo tramite i topi. I topi ovviamente si portano a spasso le pulci che morsicando le persone affette da peste riescono a sopravvivere per diverso tempo sulla superficie di questi topi. Si possono anche nascondere in carichi di grano, in abiti, in tessuti, balle di lana e pellicce, possono sopravvivere anche per 2 o 3 mesi. Ed è scritta anche la relazione interumana da un uomo all'altro attraverso il contatto di materiali infetti, vestiti, soprattutto abiti, anche il cuoio, come vedremo poi. La trasmissione della variante polmonare, che è molto più pericolosa, molto più grave come andamento di quella bubbonica che ricordiamo tutti dal Manzoni, avviene attraverso quelle che si chiamano tecnicamente le gocciole di sangue, cioè è la modalità di trasmissione del raffreddore o dell'influenza, parlando, soffiando il naso, starnutendo, si emettono queste minuscole goccioline che permettono la diffusione del batterio della peste. La peste è una storia lunga, una storia che incomincia da Omero, che la cita nell'Iliade, è ricordata nella Bibbia. Le piaghe d'Egitto, in particolare la quinta e la sesta, fanno ipotizzare una pestilenza, una peste, una per la moria di bestiame, l'altra per la comparsa di ulcere sugli uomini e sugli animali. Ma in un mondo allora sconosciuto, la Cina, gli storici cinesi descrivono nel 2240 a.C. un caso di epidemia di peste. Poi veniamo a tempi più recenti, alla peste di Atene, quella che almeno è chiamata peste di Atene. Avviene nel 429 quando Pericle, in un momento particolarmente felice dal punto di vista storico, filosofico, architettonico e anche culturale, pensa di dichiarare la guerra a Sparta, scoppia la guerra del Peloponneso, gli Spartani assediano Atene e questo assedio dura parecchio tempo. Scoppia questa peste, pestilenza, e lo stesso Pericle, che è iniziato la guerra, muore. Tucidide, che è uno storico del tempo, si ammala, sopravvive e riesce a descrivere in un modo molto, molto truce questa pestilenza che fa molti morti, parla di strade di Atene tappezzate da cadaveri di uomini, di animali e di uccelli. Non è chiaro se c'è stato veramente una peste, molto più probabilmente è stata un'altra malattia più banale, probabilmente era tifo, perché si pensa che gli spartani possano avvelenato il pozzo. Altri parlano di malattie molto più particolari, tipo la East Valley Fever o altre ancora. Comunque è molto probabile che non sia stata una peste, ma solo una pestilenza. In tempi più recenti, a Roma nel 66 d.C., Tacito, storico romano, descrive un episodio di pestilenza. 100 anni dopo, Marco Aurelio, reduce da una vittoriosa campagna contro i Parti, importa con le sue legioni una pestilenza che si diffonde in Roma. Lo stesso Marco Aurelio, secondo gli storici, viene contagiato, ma muore qualche tempo dopo per complicanze, però distanze da Roma. Nel 541 scoppia quella che è considerata la prima e vera propria pandemia documentata, chiamata peste di Giustiniano dal nome dell'imperatore. Non si sa esattamente da dove parte, probabilmente dal delta del Nilo o da Costantinopoli. Come si può vedere da questa immagine, i porti erano il punto di partenza e di arrivo delle navi, quindi permettevano facilmente la diffusione della peste se non si prendevano precauzioni che erano prese circa 1000 anni dopo. Si può anche vedere che ha una prima diffusione di 3 anni, poi praticamente sembra cessare e fermarsi, in realtà riprende nel 557 e va avanti per un secolo. E questi sono i percorsi, le rotte della peste seguendo l'iter delle navi. Sant'Angelo tempo fa non era chiamato così, era semplicemente il mausoleo di Adriano. Nel 590 scoppia una peste, questa è una peste vera documentata, una peste che non si riesce a sconfiggere, e Gregorio Magno, diventato poi santo, organizza una processione per Roma portando per la città la, la statua dell'arcangelo che si vede adesso al sopra Castel Sant'Angelo. La peste cessa, la statua appunto viene estratta e rimane lì, e il mausoleo di Adriano diventa il Castel Sant'Angelo e Gregorio Magno diventa santo. Nel XIII secolo scoppia quello che è stato definito dagli storici in Nizza, quello che è definito il piccolo periodo glaciale. Lo sappiamo dagli scritti, dai vari autori, ma anche dai quadri. Qui si vede il delta Migi in primavera completamente ghiacciato. Questo piccolo periodo glaciale determina appunto riduzione di raccolti, carestia, denutrizione. La denutrizione ha come primo effetto sull'uomo una riduzione di difese immunitarie e quindi propenso ad essere contagiato dalle malattie più banali fino appunto alla peste. Questa è la famosa peste nera del 1347, una delle più devastanti in assoluto di cui abbiamo parlato in Italia. Era la pena di ricordarla perché è davvero particolare. I genovesi gestivano il porto di Caffa sul Mar Nero per i loro scambi. Lì arrivano le orde dei mongoli, di Gianni Beccan, che è l'erede di Genghis Khan, e questi assediano questo porto, non riescono a conquistarlo e siccome questo assedio dura per molto tempo, pensano di buttare all'interno della città, di catapultare i loro soldati morti di peste. Questo è considerato il primo esempio di guerra batteriologica, nel senso che saranno stati anche mongoli, ma non erano scemi, cioè conoscevano perfettamente la possibilità del contagio interumano, ma lo sapevano anche i genovesi, quale su 12 galee abbandonano precipitosamente Dacca e si trasferiscono a Costantinopoli, fanno tappa per rifornimenti. Lì non sappiamo se avevano già incubato la peste, l'incubazione dura un paio di settimane, tre, o se i topi presenti nelle navi favoriscono la diffusione della peste. Sta di fatto che scoppia la peste a Costantinopoli, si diffonde nell'Asia Minore, poi i genovesi con le loro galee fanno tappa ad Alessandria e anche lì viene la stessa cosa. Si accorgono di avere dei morti, li buttano in mare, ma evidentemente la peste li ha contagiati in gran parte. Si dirigono a Messina, dove viene la stessa cosa, e lì la peste si diffonde ovviamente in Sicilia, poi anche a Tunisi, ma passato lo stretto risale la penisola e arriva fino al centro Italia. A Firenze, secondo gli storici, su 150.000 abitanti fra Firenze e Imola ne muoiono circa 50.000. 30.000 su 80.000 fino, e abbiamo delle testimonianze importanti che sono quelle degli storici del tempo, del Boccaccio e del Petrarca. Perché del Petrarca? Il Petrarca era figlio di Ser Petraco, che faceva parte della segreteria vaticana. Il Papa si era trasferito da Roma ad Avignone sotto la protezione dei francesi, e durante quella pestilenza muore Laura, l'ispiratrice delle opere del Petrarca, insomma, del canzoniere. Poi questa peste dilaga, come si può vedere, in tutta Europa e anche nell'Africa settentrionale. Arriva in Inghilterra a tutt'oggi è ricordata come una cosa devastante, perché ha avuto una mortalità che superava il 70%. Arriva addirittura in Scandinavia, arriva nelle attuali Repubbliche Baltiche, in Russia, e dura diverso tempo. Mi pare che siano morti nelle varie zone dal 30 fino all'80-90% della popolazione. Questo ha lasciato dei risultati importanti per quanto riguarda l'economia e soprattutto la stabilità politica, ha provocato diverse rivoluzioni, diverse problematiche a livello dei singoli stati. Questo effetto si protrarrà e resterà per parecchio tempo. parlavamo prima del Petrarca, lui scrive a un certo punto: che fate a proposito della peste? Chiedi consiglio agli storici, essi tacciono, interroga i medici e restano esterrefatti, chiedi ai filosofi, alzano le spalle, corrugano la fronte, portandosi il dito alle labbra, chiedono il silenzio. Mi avrebbe in onde perché era morto fra l'altro Laura, l'ispiratrice del canzoniere. Lo stesso il contemporaneo, l'altro grande trecentista, che il Boccaccio, prende spunto dalla peste che arriva a Firenze e immagina che sette fanciulle e tre ragazzi, per sfuggire alla peste, si isolino nelle colline intorno a Firenze, e ognuno di questi personaggi racconta 10 novelle e nasce così il Decamero. Secondo gli storici, gli epidemiologi, le descrizioni che dà Boccaccio ai contemporanei della peste non hanno nulla da invidiare a quelle che potremmo dare noi della peste attuale. Questo è un personaggio noto e parabieghese, Luchino Visconti, quello che ha sconfitto il 21 febbraio 1339 l'Odrisio nella battaglia di Parabiago. Perché lo riporto? Perché dopo aver salvato l'Italia dalla possibile invasione di Ludovico il Bavaro, è quello che ha evitato che la peste arrivasse nelle nostre zone. È una notizia che ho avuto qualche tempo fa da uno storico della medicina, il quale ha trovato un documento secondo cui i medici, i protofisici di Luchino avrebbero identificato una famiglia come ammalata molto probabilmente da peste. E lo stesso Lupino cosa fa? Decide di murare in casa questa famiglia, per cui con questa scelta coraggiosa che fa morire o di sete o di fame o di peste questa famiglia, evita l'espansione nella pianura padana. Negli anni tra il 1573 circa e il 76 scoppia quella che viene chiamata la peste di San Carlo. A Milano, appena scoppiata la peste, i maggiorenti scappano. San Carlo, che è a Lodi, che rientra in città e si presta ad aiutare la popolazione non solo dal punto di vista religioso, ma anche sul piano pratico, come si vede in questa... mi è saltato il tutto. Siamo andati oltre. In questa tela di Tanzio da Varallo. Poi c'è un'altra immagine relativa a Milano, di San Babila durante la peste del 1630. Il mio libro, questo Medico al tempo della peste, è appunto ambientato al tempo della peste manzoniana. Più o meno tutti abbiamo letto del racconto della discesa degli Arzichenecchi che portano la peste in Valtellina. Lì la peste viene sottovalutata, si ha paura a chiudere i mercati per non compromettere i commerci, gli stessi medici tendono a limitare praticamente quello che è un sospetto già evidente, per cui scoppia e invade gran parte del nord Italia. Questo libro cita per nome e cognome solo personaggi storici realmente esistiti. Gli altri di fantasia non vengono citati, ma non per questo sono meno importanti, perché tutta la storia verte intorno a un medico, un anonimo medico parabieghese che vive questa realtà nelle nostre zone. Adesso grazie a leggere un brano.
La peste arriva a Parabiago. Era arrivata, annunciata, temuta, esorcizzata. Ormai si insinuava fra la gente, che ancora non si rendeva conto come un flagello stesse per mietere molte vittime. Simboleggiata da una donna nera che con la sua falce recideva i fili d'erba nel pascolo. Più devastante della precedente epidemia, già ricordata con orrore dagli antenati e descritta a fosche tinte. Nel suo serpeggiare dalla Valsassina, portata dai Lanzichenecchi, seguendo nell'ultimo tratto quasi la discesa dell'Olona, era giunta anche a Paraviago. Lungo la strada diretta a Sempione avrebbe fatto in seguito un percorso a ritroso risalendo verso il Varesotto e in modo subdolo si diffuse nei nostri villaggi. Responsabili furono gli scambi commerciali, i mercati e coloro che avrebbero dovuto allontanare la fonte del contagio, i monastici. Preceduti dal lugubre suono della campanella che doveva fare allontanare i sani, questi personaggi, resi immuni in gran parte per spontanea guarigione dalla malattia stessa, caricavano sui carri i morti di peste. Entravano nelle case, dopo aver deposto sul carro l'appestato defunto, e curiosavano alla ricerca di qualcosa di prezioso da portare via. Il loro funereo lavoro doveva pure essere ricompensato in qualche modo, dato il rischio che correvano costantemente. Se non trovavano nulla da commerciare, si accontentavano dei vestiti lasciati dai morti, che poi rivendevano a chi non aveva di che proteggersi. Ma le pulci, vettrici della peste, si annidavano e sopravvivevano anche per mesi dentro gli abiti e trasmettevano così la malattia. Erano i monasti i veri untori, anche se involontari. È arrivata a Legnano, portata da Villa Cortese. Sono stati i mercanti, hanno contagiato i villici di Mazzafame. Ci sono tanti ammalati e non si sa più dove metterli, dove isolarli. In breve, anche a Paraviago la peste dilagò, in un battibaleno. Furono tante le persone colpite e il panico del contagio fece fuggire molte persone nelle campagne, soprattutto verso Ravello. Lungo la strada che da Paraviago portava a Nerviano, una cappelletta votiva era stata ampliata fino a diventare chiesa, un elegante portico, pareti affrescate, quadri di famosi pittori. Vista la sua posizione defilata rispetto all'abitato, fu scelta dal medico come luogo per ricoverare gli ammalati, che aumentavano di giorno in giorno. Facendo tesoro delle notizie giunte tramite lettera da Milano e da Venezia, il dottore Paraviaghese cercò di attuare quanto consigliavano gli esperti maestri di medicina. «Bisogna imbiancare con la calce le pareti della chiesa», disse deciso al preposto locale. «Abbiamo speso moltissimi fiorini d'oro per chiamare illustri pittori e decoratori e adesso dobbiamo cancellare tutto con la calce?» Fu la sollevazione dei notabili che si erano profusi in donazioni per l'abbellimento della Madonna di Dio il Sassi. Le tele possono essere spostate nella prepositurale e gli affreschi non scompariranno, saranno solo coperti, cercò di convincere il medico. Ma chi ci assicura che i nostri figli potranno ancora ammirarli se sopravviveranno al terribile morbo? È l'unico sistema per disinfettare l'ambiente, lo dicono i medici veneziani. Direi di cominciare subito, prima che vengano portati i malati di peste, sollecitò il medico. Così fu rapidamente ridipinto di bianco tutto l'interno della chiesetta e solo gli affreschi situati più in alto non scomparvero alla vista dei malati.
Circa un secolo dopo, siamo nel 2021, compare un altro episodio di pestilenza, di peste a Marsiglia, ma questa pestilenza non si diffonde come quella nera, rimane limitata in quella zona perché era stato attuato un efficace cordone sanitario e era stato organizzato anche un lazzaretto. come abbiamo visto prima, queste epidemie praticamente si ripresentavano ogni 10-50 anni, rimanevano confinate, endemiche in certe zone, poi bastava una riduzione delle difese immunitarie perché ricomparissero e si diffondessero. Al di là della prevenzione non c'erano terapie. Questa è la tenuta che potrei aver avuto io se fossi vissuto quel tempo. Non fatevi ingannare dagli scritti in carattere cirillico, ma questo era forse quello che rappresentava meglio la tenuta inventata dai medici veneziani. Il medico della peste ha dei calzari, o meglio degli stivali, è coperto totalmente da una cerata, ha un cappello, ha degli occhiali, e ha questo lungo naso, non è una maschera veneziana, aveva un significato ben preciso. In questo lungo naso mettevano delle sostanze aromatiche, in batuffoli di cotone, sostanze aromatiche si sa che non hanno nessun effetto sul batterio della peste, però evitavano l'inalazione, cioè evitavano che il medico si contagiasse della variante polmonare, quella, come dicevo prima, provocata dall'inalazione. Ha in mano un bitoli, i bitoli, oltretutto è coperto da pesanti guanti, i bitoli serviva semplicemente per incidere i buboni che poi venivano disinfettati. In pratica allora, pur conoscendo la possibilità di diffusione a livello respiratorio e polmonare, badavano soprattutto alle evidenti tumefazioni dei linfonodi. Il bastone cosa serve? Non per percuotere gli ammalati, semplicemente per sollevare le vesti dell'ammalato e le lenzuola, non toccavano mai l'ammalato. Questa tenuta, come dicevo, è stata creata dai medici veneziani e ha ridotto in modo importante la diffusione. In un recente convegno a cui eravamo a Milano, sono stati scoperti dei documenti in cui questi medici, che avevano una definizione, un nome particolare, non si è chiarito bene il significato, andavano anche più volte a casa dell'ammalato a visitarlo. E gran parte dei morti di peste a Milano sono stati seppelliti nella chiesa che c'è nel chiostro della segreteria dell'Università Statale di Milano. E sono stati trovati stratificazioni di migliaia e migliaia di scheletri che una dottoressa, una naturopatologa che è arrivata a Lucia Ribalta recentemente per la vicenda della povera Iaria Gambirasio, li sta studiando dal punto di vista anatomopatologico. Le teorie sulla peste sono abbastanza curiose. Qualcuno parlava di comparsa di peste in caso di allineamenti di certi corpi celesti, in caso di eclissi, piuttosto che di eruzioni vulcaniche, terremoti, secondo altri erano provocati da miasmi delle paludi, altri ancora davano la colpa agli untori. Sono stati accusati anche gli ebrei che in molte realtà come Parigi e Londra sono stati anche perseguitati se non uccisi. Il Villani, contemporaneo del Petrarca e del Boccaccio, nel 1348 è il primo a parlare di possibilità di contagio diretto con uomini, animali e oggetti infetti. Cosa si fa a questo punto per prevenire, visto che le terapie sono curiose? Vanno isolati questi ammalati, vanno messi in quarantena, si organizzano le quarantene nei porti, si organizzano i lazzaretti. Come abbiamo visto prima, si dipinge di calce la casa, le chiese, i lazzaretti, e vengono distrutti gli abiti dei suppelletti. Questo crea qualche problema, ma lo hanno fatto per primi veneziani, dimostrando che anche la distruzione delle parti in legno delle calce poteva limitare la diffusione della peste. La terapia è puramente folcloristica, ne ho ricordati alcuni: cataplasmi, unguenti, aromi, amuleti a base di arsenico, stagno, mercurio, ovvero se l'ammalato guariva per la peste poteva morire per intossicazione da metalli pesanti. Arsenico, stagno e mercurio danno gravi patologie a livello epatico e renale. Hanno usato anche veleno di vipere, rocce, scorpione, chele di granchio, limature, zoccoli di cavale, impiasti di grasso di anatra, miele, trementina, fuligine, melassa, tuorli d'uovo con olio di scorpione da applicare sui buboni che incidevano. vengono organizzate, come ha detto Lazzaretti, i primi sono i medici veneziani, i primi ad essere contagiati dalle varie navi che arrivavano dall'Oriente. Viene costruita un lazzaretto all'ingresso del Canal Grande, la punta della dogana. Sulla punta della dogana viene poi costruita la chiesa della salute, che è un ringraziamento dei veneziani per la peste che era stata controllata. A Milano nel 1488 San Carlo ingrandisce il lazzaretto che era stato costruito il lazzaretto del 1488 viene ingrandito da San Carlo poco prima dell'inizio della peste che porta il suo nome, quindi nel 1570. Era costituito da 288 camere, ma ai tempi di massimo incidenza di peste arrivò a contenere in attendamenti all'interno di questo lazzaretto ben 16.000 pestati. Dove non si poteva costruire un lazzaretto si isolavano in chiese o nei pressi delle chiese, quindi in periferia dei paesi e delle città, questi ammalati di peste, venivano imbiancate le pareti. Legnano, come vedremo poi, avrà una zona molto ben definita per l'isolamento di questi malati per il cimitero. A Paraviago molto probabilmente sono stati ricoverati alla chiesa della Madonna di USA, e anche il cimitero vicino, che fino a quando ero io piccolo portava ancora delle lapidi, è stato probabilmente utilizzato, non si sa se per la peste di San Carlo o più probabilmente anche per la peste del 1630. In Nerviano ha parlato in modo brillante Paolo e i suoi colleghi, che hanno ricordato e presentato dei documenti inediti in cui hanno dimostrato come questa peste era arrivata e documentata in modo molto preciso, che ha portato alla morte di tra i 400 e i 500 circa persone. Legnano moriranno, come vedremo poi, poco meno di un migliaio di persone. Anche a Canegrazia, a Villa Cortese, ci sono dei lazzaretti. Tutti i paesi, le città che hanno la via Lazzaretto, evidentemente portavano alla localizzazione, all'identificazione di un luogo in cui venivano isolati questi appestati o presunti tali. Questa è un'immagine del lazzaretto di Milano, era molto molto ampio, come si può vedere, le camere erano tutte intorno, sotto i chiostri, all'interno c'era una chiesa, per cui gli ammalati, che sopravvivevano semplicemente per le loro difese immunitarie in barba alle terapie dei cerusici, potevano assistere alla messa senza funzioni religiose, senza uscire dalle loro camere. Poi nell'epoca come descrive Manzoni, tutta la parte interna è stata occupata da attendamenti. È arrivato a ospitare anche 16.000 ammalati. E poi a un certo punto, fine 800, primi 900, viene distrutto questo lazzaretto e si perde una memoria storica importante. E questi operai che lo stanno distruggendo sembrano quasi felici di farsi ritrarre mentre lo stanno abbattendo. È rimasto solo la chiesa di San Carlo al lazzaretto, Porta Venezia, tra Viale Tunisia, via Lazzaretto. Adesso non voglio tediarmi ulteriormente, siccome mi interesso di storia postale, sono un giornalista dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, mi ero documentato su queste cose. In pratica si era pensato a un certo punto che anche le lettere potessero diventare un veicolo per la diffusione della peste, e le lettere venivano praticamente disinfettate con questo aggeggio che ho fotografato all'Euro, al Museo della Posta, veniva messa in questo rotore e sotto si accendeva un fuoco, poi con varie sostanze aromatiche, e si pensava di riuscire a distruggere la gente alla festa. Questo è un esempio di lettera che è stata disinfettata a contatto col fuoco, dopo essere stata infilata in una canna, e si vede appunto il segno in albino di questa canna tagliata nel mezzo. Questa invece è un'altra lettera che reca dei segni di disinfezione con l'aceto. Si pensava di immergere nell'aceto per distruggere i batteri della peste. Sta di fatto che queste tecniche oltretutto non avevano nessun effetto sul batterio della peste, ma in molte occasioni hanno distrutto questi documenti anche importanti. molte di queste lettere avevano un significato preciso, erano come del denaro contante. I medici di Firenze che mandavano una lettera di cambio da cui è derivata cambiale per dire in Fiandra a un mercante per pagarlo con questa lettera, spesso non si trovavano che non una carta semibruciata o cancellata dall'accetto, quindi ha fatto dei danni importanti. Questo tentativo di contattare la peste che non aveva nessun significato e nessun effetto. Questa è semplicemente una lettera della mia collezione che è indirizzata a Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e d'Italia. L'ho riportata qui perché viene dalle isole Ioni, c'è un timbro in alto rotto nelle isole Ioni, arriva a Otranto, poi viene mandata a Napoli e poi a Milano. Qui il segretario dell'imperatore si rende conto che nelle isole Ioni c'è un'epidemia di colera e allora la manda al lazzaretto di Milano, come si vede da questo timbro, e la fa disinfettare, viene tagliata, come si vede forse in queste immagini, sono dei tagli lineari per cui è stata esposta a dei suffumigi, insomma. Questo timbro della sanità di Milano è estremamente raro, nel senso che ho trovato quest'unica lettera in 30 anni di ricerche. Veniamo a Legnano, veniamo alle nostre zone. Nel 1630 il prevosto di Legnano, padre Pozzo, scrive: nel 1630, l'anno seguente, furono sepolti molti morti per contagio presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, altri nel 1631 nel fosso a margine della vigna detta la Barriera. E si è sempre pensato, si è sempre dato credito a questa affermazione per il semplice motivo che un prevosto contemporaneo alla vicenda non poteva dire cose inesatte. Invece non è stato proprio così. Io, grazie, cercando altri documenti postali nell'archivio di Legnano, abbiamo dimostrato che la realtà era un pochino diversa. L'ingegnere Emanuele Gallerati è stato il terzo sindaco di Legnano dall'Unità d'Italia. Emanuele Gallerati, un personaggio che discende da una famiglia ricca, che possedeva case, terreni da Legnano a Milano, e fra l'altro ha fatto costruire, abbiamo qui una canegratese che sa bene che il cosiddetto castello dei Visconti di Canegrette, in realtà costruito dai Castelli, è stato unito alla Villa Gallerati Scotti, che è stato il primo nunzio, quello che dà sul lago Sant'Angelo, costruito dagli antenati appunto dell'ingegnere Emanuele Gallerati. La costruzione del castello dei Castelli avvenne successivamente, quando Castelli diventò il feudatario di Canegrette, analogamente alla costruzione della torre, costruita anch'esso dai Castelli, entrambe curiosamente costruite a metà, forse avranno finito i fondi. L'ingegnere Emanuele Gallerati, dicevo, a un certo punto, sindaco di Legnano, passeggiava in riva all'Olona e giunto all'altezza di quella che è più o meno l'attuale via di Milano, Piazza Carroccio, rimase incuriosito perché aveva notato un rilievo, un cumulo, quella che poi lui definisce collina. Chiede informazioni ai legnanesi, chiede spiegazioni, ma non gli sanno dare nessuna spiegazione. Qualcuno dice che è un cumulo di macerie, però c'è anche una croce in cima a questa. E lui chiede spiegazioni, dice, ma l'hanno messa a scopo devozionale. Non è contento di questa spiegazione, va a casa e nel ricco archivio di famiglia trova il documento che poi, il fascicolo che poi noi abbiamo trovato a Legnano. Questo è il frontespizio di una lettera del 1689 di Pia Lampugnani indirizzata alla Curia Arcivescovile di Milano. Il Lampugnani, che possedeva un terreno lì vicino all'Olona, vicino alla ex Palazzina Vigili in via Milano, tra l'Olona e l'Istituto Tecnico e la Ragioneria, chiede di costruire sul proprio terreno una piccola chiesetta per ricordare, per celebrare i morti della peste. Nella parte superiore c'è la richiesta, nella stessa lettera la Curia Milanese dà il consenso e viene costruita questa edicola commemorativa. Sappiamo un altro documento che è successo, una specie di tornado, c'erano anche allora, che distrugge questa edicola. Per cui nel 1721 un altro Lampugnani riscrive sempre alla Curia chiedendo di ricostruire un po' più a est questa edicola. Ottiene il consenso e stabilisce, e qui riportato nel documento, anche la dedicazione in latino di Francesco Maria Lampugnani del 1734. In questo fascicolo abbiamo trovato anche dei disegni, questo è il prospetto di questa edicola ricostruita un po' più a est, probabilmente non molto distante da quell'edicola che c'è adesso di fronte all'istituto tecnico, c'è anche la pianta e c'è il disegno di quell'affresco in cui sono indicati tutti i vari personaggi che dovevano comparire con il loro significato simbolico, i vari santi, in cominciare da San Sebastiano e San Rocco, che tipicamente sono i protettori della pesca. Questo è il documento che forse più importante, se vogliamo, perché è stato integrato dallo stesso ingegner Gallarati. In basso a sinistra c'è quella che lui ha chiamato collina, in alto a sinistra c'è l'Olona, più sotto, immaginate in basso, la via Milano. Qui sono ricordati come questi mappali, che hanno questi numeri 1116-17, erano di proprietà della famiglia Gallarati, che l'aveva acquistato da Lampugnani, che possedeva nel terreno quando ha costruito questa edicola. E questi numeri di questi mappali del riferito al vecchio catasto teresiano hanno cambiato numerazione, però la zona è la stessa, per cui andando a rivedere sulla mappa un po' più recente legnano si possono vedere che hanno cambiato sì i numeri, ma sono gli stessi che possedute dai Lampugnani, poi dai Gallarati e poi dai Bottelli. Però questo non ci chiarisce esattamente, qui fra l'altro in basso e questa zona gialla c'è la via Milano, a sinistra l'Olona, più sotto in centro c'è la piazza Carroccio. Andando a vedere sul Sommarione ho potuto capire una cosa importante. Il Sommarione è quel volume che accanto alla numerazione sinistra, che è quello dei mappali, indica i possessori. Qui si vede in vari punti, anche se un po' confusa, Gallarati, e all'estrema destra la destinazione di uso. In centro è stato scritto Lazzaretto, Prato Lazzaretto, che sono quelli che vi ho fatto vedere con la stessa numerazione. Quindi abbiamo la dimostrazione che già ai tempi questi prati erano stati chiamati prati lazzaretti perché erano stati sepolti i morti della peste. Quel 900 di cui parla il prevosto Pozzo erano stati sepolti in quella collina e poi ci avevano messo sopra questa croce devozionale. Poi sono andato a vedere un attimino com'era la mappa di Legnano nel 1897. C'è uno storico locale, il Parabiaghese, il quale ha scritto che in questa zona tra l'Ollone e il Sempione esistevano delle costruzioni dei Lampugnani. In realtà fino al 1897 o anche più tardi non è stato costruito nulla perché l'Ollone esondava e tutta questa zona era coltivata vigneti, prati e boschi. E questo che si intravede è il primo nucleo del cotonificio dell'acqua costruito a fine dell'Ottocento. Sicuramente quando hanno scavato hanno trovato qualcosa, ma noi non abbiamo trovato nessun documento che lo attesti. E anche quando è stato tutto distrutto per farne il parco, non si è fatto cenno di nessun ritrovamento. Quindi in pratica questa collina del sito dell'ingegner Emanuele Gallarati era quella in cui hanno sepolto gli ammalati di peste, non accanto alla chiesa, al santuario delle Grazie.
Una collina di morti.
Collina di morti, circa 900 morti ammucchiati, fanno un bel volume, per cui altro che detriti. E in questo praticamente fascicolo che abbiamo trovato c'è anche una lettera di Emanuele Gallarati che non aveva discendenti diretti e come sindaco, cioè alla scadenza del suo mandato, scrive una lettera nel 1873 donando tutto quanto al comune di Legnano perché lo custodiscano gelosamente, quello che abbiamo potuto verificare, perché è conservato tutto quanto, estremamente nessuno l'aveva prima di un paio d'anni fa scoperta e pubblicata. È una lunga lettera firmata dall'ingegnere Emanuele Gallarati, a cui risponde il sindaco che lo ringrazia per questa donazione. Sono ritornato nella zona a fare questa fotografia, alle spalle ho quell'edicola davanti al istituto tecnico, qua a sinistra c'è il campanile di San Magno, sullo sfondo il grattacielo, a sinistra si intravede l'ex palazzina Vigili e l'ex palazzina Vigili e curiosamente ancora quasi l'andamento di una collina, l'ho fotografato per quello, non ha nessun legame, nessun riferimento. Allora, l'ingegner Sutermeister, che molti di voi conosceranno, la persona a cui è dedicato il museo di Legnano, colui che praticamente ha conservato la storia di Legnano, ingegnere ma archeologo dilettante, che ha raccolto tutto quanto ha trovato in zona e nei dintorni, è un grande appassionato di storia locale, di cui ogni volta che vado nella biblioteca della sua storia scopro cose nuove. Scrive a un certo punto, siamo nel primo dopoguerra, che c'è una zona a Legnano dove non si costruiva e non si arava. Questa zona che lui descrive è praticamente all'incrocio fra, questa è una sua mappa, fra la statale del Sempione e la via Volta. Ai lati ci sono attualmente un distributore, sul numero 1 c'era un altro distributore che è stato chiuso, adesso un parcheggio. Una zona in cui non si arava né si coltivava perché è ritenuta consacrata. Durante scavi infatti in quella zona è stata ritrovata una fossa a fine, una grande cisterna rettangolare in muratura nella quale erano accatastate molte ossa di morti. Si suppone che gli scheletri accatastati risalgano alla peste del 1630 e molto probabilmente la denominazione La Morta proviene dal luogo dei morti. In via Volta, svoltando subito per andare a Legnanello, c'era questa edicola chiamata La Madonna del Purgatorio del cimitero della peste, che era stata messa per indicare questo fatto. Questa edicola era stata rubata qualche tempo fa, l'ho fatta ritrovare al cimitero di Sant'Ilario, adesso la è conservata nella biblioteca di Legnano. Abito a Legnano nel quartiere Legnanello, in questo quartiere gli abitanti sono chiamati in diretto quei Dulvintoni. Sono sostanzialmente due ipotesi interpretative di questa dizione. Praticamente vuol sottolineare una peste dell'anno 21 di un secolo imprecisato, oppure 21 erano quelli sopravvissuti a un evento non meglio chiarito. Sono andato a esaminare gli anni 21 dal 1300 al 1800, ma non c'è nessun riferimento a Legnanello, l'unica è la peste di Marsiglia 1721, che però è rimasta localizzata a Marsiglia. E quindi è ipotizzabile che 21 siano i sopravvissuti di un'epidemia non meglio specificata. Lì al Legnanello, nella zona fra Via Volta e Sempione, sono stati sepolti circa 200 persone, ma è poco probabile che siano morte così tante persone, 21 siano solo i sopravvissuti, però non c'è nessun documento che permetta di fare delle affermazioni definitive. Adesso Grazia legge un altro branettino che è di fantasia relativo alla vicenda di questo medico, che è anche lui colpito dalla morte.
E anche perché nel libro si comincia con l'episodio cupo dell'arrivo della peste, ma si finisce anche con la speranza, perché la vita è quella che alla fine continua. Il pensiero ricorrente del medico era per la ragazza che ormai amava perdutamente e che stava per rientrare nella sua abitazione, guarita o meglio, miracolata, dopo una probabile recidiva di peste. Recidiva che il medico non aveva mai osservato in precedenza e che si premurò di appuntare con tutte le informazioni collaterali sul suo libro sulle pestilenze, che ormai cominciava ad assumere la consistenza di un vero trattato. «Ora può tornare finalmente a casa», disse il medico alla ragazza, ormai convalescente. Lei, ringraziando, sorrise appena, dibattuta tra la gioia per la guarigione e il timore sul suo futuro e il dispiacere di non poter più rivedere il dottore, almeno in quel luogo. Ma un mezzo sorriso si stampò sul suo viso quando, ritrovando quello del medico, ebbe la decisa impressione che il suo sentimento fosse ricambiato. Così decisero entrambi di cominciare una vita insieme. Il medico sarebbe stato un aiuto fondamentale per il ritorno a casa. Finalmente la ragazza tornò nella sua modesta abitazione. Quel locale appariva ora ancora più deserto dopo la morte della mamma, curata dal medico molti anni prima, e la scomparsa del padre, morto di peste contratto dalla figlia. Ma la presenza del dottore e il suo sentimento avrebbero colmato il vuoto di quel dolore, ne era convinta. Appena entrarono nel piccolo appartamento, il medico l'abbracciò con calore e, accarezzandole i capelli, la baciò intensamente.
È solo nel 1894 che viene identificato l'agente etiologico della peste, un batterio, ed è questo un medico, Yersin, che a Hong Kong lo vede e lo descrive. È chiamato questo bacillo in suo onore Yersinia pestis, ma anche Pastorella pestis, in onore di Pasteur, che appunto col microscopio in contemporanea l'aveva anche lui identificato. Ricorre il centenario della Prima Guerra Mondiale, vengono ricordati i milioni di morti di questa inutile strage, ma non si ricorda un evento che è stato drammatico in concomitanza con la peste, ovvero la spagnola, che è considerata la prima vera epidemia influenzale, quella che curse la parte ha definito la peste della guerra. Secondo gli epidemiologi ha fatto dai 30 ai 50 milioni di morti, molti di più della prima guerra mondiale, ed è iniziata fra l'altro in Spagna, che non era sede, teatro di guerra. Peste e pestilenza sono termini che sono stati usati variamente anche nei secoli scorsi, per esempio la TBC è stata chiamata la peste dell'Ottocento, il cancro quella del Novecento, poi è arrivata la AIDS e la peste del 2000. Nel 2003 in Cina, guarda caso proviene anche questo dalla Cina, compare la SARS, poi tra l'86 e il 2005 il morbo della mucca pazza, BSE, poi l'aviari in tutti i continenti nel 2005, poi la pandemia suina nel 2010 nel continente prevalentemente americano. Come abbiamo visto prima, la pestilenza del 1347 è stata portata dalla Cina da Gianni Becker Can, e tuttora dalla Cina provengono le varie epidemie influenzali. Il virus dell'influenza si modifica persistendo in alcune zone della Cina in bovini prevalentemente. Nel 1970, da studente in medicina, ho visto l'ultimo caso di vaiolo in Europa. Era un italiano proveniente dal Pakistan, che è stato correttamente diagnosticato e ricoverato all'ospedale degli infettivi ad Ergano. Allora frequentavamo gli infettivi ad Ergano, adesso questa struttura non esiste più. Questo malato è stato diagnosticato, curato, isolato insieme all'assistente più giovane, è guarito e dopo 10 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava il vaiolo come malattia estinta e eradicato dall'intero pianeta. Nel 1912 Jack London, nel suo libro La peste scarlatta, scrive: la peste venne nell'estate del 2013. Si apprese che una tale malattia stava propagandosi a New York. Noi in California non ci allarmammo, eravamo sicuri che i batteriologi avrebbero trovato qualcosa per vincere questi nuovi batteri. Ma intanto essi continuavano a distruggere i corpi umani con sorprendente rapidità e dovunque penetravano sopraggiungeva inesorabile la morte. Nessuno ne scampava. Qualcuno ha pensato che fosse solo una Cassandra, questo Jack London. Esattamente un secolo dopo compare l'Ebola. Compare l'Ebola che colpisce alcuni paesi più poveri dell'Africa come la Guinea, la Sierra Leone, la Liberia, la Nigeria. All'inizio fa parecchi morti e sembra un'emergenza planetaria. In queste immagini sono rappresentati due operatori sanitari che fra l'altro hanno una tenuta che ricorda anche se vagamente quella che è riportata sulla copertina del mio libro, dei medici veneziani. Hanno questa protezione con la tuta, i guanti e gli occhiali. Ed è proprio un medico italiano che era stato in Africa con Emergency il punto di partenza per trovare la terapia almeno iniziale contro l'Ebola. Il suo sangue di anticorpi che ho sviluppato è stato utilizzato per curare gli ammalati di Ebola. E poi tipo Catene di Sant'Antonio e tutti i sopravvissuti venivano praticamente utilizzati come donatori di anticorpi. Poi insieme ad altri farmaci antivirali che sono stati prodotti nel frattempo, l'emergenza è stata contenuta e un anno dopo è stata considerata, è stata dichiarata nel 2015 definitivamente sconfitta l'epidemia. Grazie al medico della peste, in abbinamento omaggio c'è quest'altro libro, è un tema molto più piacevole. E a tavola nell'atto milanese all'inizio del XX secolo. Mi è stato chiesto dalla delegazione dell'atto milanese dell'Accademia della Cucina Italiana: sono delle ricette dei nostri nonni, ma non è un elenco banale di ingredienti, tipi di preparazione, ma sono queste ricette raccontate, ambientate a casa dei miei nonni materni e dei nonni di questo amico che me l'ha chiesto. Ok. Se ci sono domande, siamo qua.
Ma che preoccupazione viene poi quando senti questo?
Beh, la peste c'è tuttora, ed è la peste selvaggia ed è presente in paesi come gli Stati Uniti. In Arizona ogni tanto ci sono dei focolai di peste, per dirla. Per cui non è che. È curata con antibiotici chemioterapici dopo il 1940, poi è curata, ma va diagnosticata. Però esistono questi ceppi, e fra l'altro ho letto molto recentemente che uno studioso di un ospedale in cui ero stato io anni fa, l'Albert Einstein College di New York, studiando i topi di quella zona di Manhattan, ha dimostrato che questi topi sono in grado di trasmettere il bacillo della peste. Nel terzo millennio, solo che adesso abbiamo i mezzi per diagnosticare e per curarle.
Sono in grado, non è che hanno
qualche. No, in teoria possono diventare i veicoli. Non tutti i topi possono veicolare le pulce della peste, ma quelli che hanno trovato li hanno studiati e hanno visto che possono in teoria essere i vettori ancora della peste. Quindi è una malattia curabile, però che non è. Ci può essere ancora. Cioè, la cosa curiosa che c'è negli Stati Uniti, in Afghanistan, in Pakistan, in Cina.
Quando hanno trovato la profilassi di cura? Più o meno chi?
Beh, profilassi è l'isolamento, ma adesso una volta diagnosticata vengono trattati con antibiotici.
Quando è stata
anni 40, il primo chimioterapico durante la guerra.
Usano dei chimioterapici?
Chimioterapici e antibiotici, le tetracicline, senza ciclini essere utilizzate, poi ne sono venuti tanti altri che sono attivi contro la peste. Nelle zone occidentali non muore più nessuno, in Afghanistan, in Pakistan, in quei paesi, se non vengono, va fatta la diagnosi correttamente in tempo, come per tutte le malattie, insomma.
Altre domande? Voglio dire una cosa io. Ricordate il 12 ottobre c'è un'altra conferenza del museo e quella sera vi parliamo di Maggiolini perché è stato trovato un altro documento inedito su Maggiolini. Quindi parleremo di quello collegandole ad altre cose che qui al museo sappiamo già, ma si fa una relazione.
Posso aggiungere una cosa, permetti? Allora, alla fine di questo libro ipotizzo che quel medico di fantasia sia un antenato del Giannini. Il Giannini è un medico che qui è rappresentato in alcune immagini, sono anche dei libri, dei frontespizi. È stato un medico molto importante ma che nessuno ha ricordato adeguatamente. Ne ha scritto un libro il buon Monsignor Ceriani, poi è stato fatto un volumetto. Ho scoperto recentemente, ho chiesto a Piero di cercarmi se c'è questo documento, che il più grande biografo di Giannini è addirittura un medico svizzero zurighese, Clara, che aveva pubblicato dei documenti, andando a pescare anche la laurea originale del Giannini che è pubblicata e fotografata su quel libro, e ho passato le prime stampe al buon Monsignore che aveva pensato bene di scrivere anche lui qualcosa. Maggiolini a Parabiago ha ricordato una piazza, Giannini con una minuscola via. Perché? Perché quando Giannini si è laureato è andato subito a Milano, chiamato alla Cagranda dal Monteggia, chirurgo, per i suoi studi. E a Milano ha scritto delle opere veramente importanti, tradotte in tante lingue, ha viaggiato per l'Europa, si è fatto portatore della vaccinazione di Jenner, che ha introdotto per primo. Secondo il Clara è stato il primo a introdurre la chemioterapia e la terapia orale contro certe malattie. Io sono un cardiologo e sono rimasto sorpreso leggendo che utilizzava all'inizio dell'Ottocento la digitale e i diuretici, che si usano tuttora. E lui, andando alla Cagranda a Milano, ha dimezzato la mortalità per scompenso di cui è morto anche il Maggiolini. E in un libro che sto scrivendo ipotizzo questa esistenza parallela fra il Giannini e il Maggiolini, anche se non c'è nessun documento che dimostra un contatto fra di loro. Se qualcuno trova qualcosa sono ben contento, perché io è un po' di anni che ci penso a questo libro ma non ho mai trovato nulla e sono riuscito solo a cercare in copie anastatiche o pubblicazioni online le opere del Maggiolini. Una addirittura sono dovuto andarla a pescare all'Università di Stanford in California, non fisicamente là, ma sono riuscito a trovarla tramite documento fotocopiato tramite il sito dell'UNESCO. E lì ho potuto leggere tutta la sua vita secondo la celebrazione fatta dalla Cervi con suo amico. Sarà argomento per il prossimo libro, chissà quando.
Quando no, perché il libro è già quasi pronto.
Ci sono più i tempi di stampa, di correzione che quelli di stesura. Sto pensando a ricordare Giannini da quando ho conosciuto Don Marco, è stato mio insegnante di religione, quindi facevo la prima media. E da allora mi frulla in testa questa idea e finalmente sono riuscito ad avere il coraggio di inventare questa storia tra i Maggiolini e Giannini, che sono praticamente contemporanei, per differenza di 37 anni, insomma, non
nasce. Un altro romanzo storico.
Un altro romanzo storico con un po' di fantasia in cui racconto realmente cosa ha fatto i Giannini, cosa poco noto, insomma, molti paravieghesi non lo conoscono, e quando ho scoperto che il Clara, medico zurighese, era il più grande biografo, ci sono rimasto un po' maluccio, insomma, nessuno l'ha mai degnamente ricordato.